Ed è il momento del nostro, diciamo, momento di dibattito o comunque di confronto a più voci. La scorsa settimana nella stazione Taganskaya della metropolitana di Mosca è stata inaugurata una statua a grandezza naturale che raffigura il dittatore sovietico Joseph Stalin dopo la sua morte nel marzo del 1953 e soprattutto a partire dalle severe critiche di Nikita Khrushchev degli anni seguenti, ebbe avvio quel fenomeno che nella pubblicistica occidentale prese il nome di destalinizzazione. Negli ultimi anni, però, Putin ha avviato una rivalutazione costante della figura di Stalin, che oggi viene considerato come il condottiero che portò alla vittoria nella Seconda Guerra Mondiale e come il leader che rese l'Unione Sovietica importante nel mondo. Il giornalista britannico Steve Rosenberg, in un servizio della BBC, ha addirittura affermato che in Russia non solo la gente non sa cosa ci riserva il futuro, ma non sa nemmeno cosa ci riserverà il passato, dato che qui il passato continua davvero a cambiare. Da despota sanguinario, Stalin viene ora riproposto come un leader forte che portò l'Unione Sovietica alla grandezza che le spettava. Ma intanto saluto i nostri ospiti. Buongiorno, e benvenuto ad Alphaville, Giovanni Savino.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Ricercatore di storia contemporanea all'Università di Napoli Federico II, dove si occupa di nazionalismo russo del XX secolo e delle rappresentazioni del passato della Russia di oggi. Gestisce inoltre un canale Telegram dal nome Russia e altre sciocchezze. E saluto anche, do il benvenuto a Lucia Bellinello. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
Giornalista laureata in lingue, cultura e letteratura russa, ha vissuto a lungo a Mosca e scrive per il quotidiano Domani e anche per il settimanale L'Espresso. Gestisce inoltre il podcast indipendente Transsib, un viaggio tra le principali notizie che arrivano dall'ex blocco sovietico. Giovanni Savino, il caso di questi giorni in realtà non è in pratica il primo. Da quando Putin è al governo, in realtà sono moltissime le nuove statue raffiguranti Stalin che sono state erette. Quando è iniziato questo processo di, diciamo così, rivalutazione o, mi permetta la battuta, di ristalinizzazione della Russia?
In realtà le statue di Stalin, che sono state aperte negli ultimi anni, sono state aperte in spazi privati, quindi in spazi che sono al di fuori delle competenze del governo e delle autorità, ad esempio in una fabbrica a Veliki Luki, nella regione di Pskov, a Novosibirsk, in un posto gestito dal Partito Comunista della Federazione Russa, a Vologda, nel museo degli esiliati, qui invece con l'inaugurazione da parte del governatore Georgi Filimonov, che è un personaggio assai particolare. Quindi io starei attento a parlare di ristalinizzazione da questo punto di vista, perché non vi è a livello ufficiale una politica in cui si vada a inaugurare statue di Stalin. Questo non c'è. Non c'è nemmeno un plauso a quelle che sono state le politiche del magnifico Giorgiano, per utilizzare un'espressione che veniva usata in quegli anni, per quanto riguarda le repressioni. Anzi, ancora oggi c'è il poligono di Butava, dove sono state fucilate migliaia di persone, che è un monumento statale. Lo stesso Putin nel 2017 ha inaugurato un monumento alle vittime della repressione politica. Però c'è un altro aspetto di Stalin. Stalin viene invece, vengono riconosciuti dei meriti, probabilmente alquanto esagerati, riguardo alla conduzione della guerra, della grande guerra patriottica, come viene chiamata la seconda guerra mondiale sul fronte orientale. E questo in un'atmosfera in cui in Russia dal 2022 si parla e si pratica soltanto la guerra, ovviamente mette in risalto questo tipo di figura. Tra l'altro, l'altorilievo che è stato scoperto a Taganskaya era stato rimosso all'inizio degli anni 60 con la destalinizzazione, ha avuto anche le critiche degli storici dell'architettura. Qualcuno l'ha chiamato una brutta riproduzione con la stampante 3D. Quindi, come dire, anche dal punto di vista estetico, questa ristalinizzazione appare un po' controversa.
Lucia Bellinello, chiedo anche a lei qual è la sua opinione, il suo parere sulla comparsa di questa statua all'interno della metropolitana di Mosca e appunto di questo gesto piuttosto insolito, ovvero quello di costruire una statua al giorno d'oggi che ai nostri occhi può sembrare quasi anacronistica come cosa. Come mai questa scelta, secondo lei?
Beh sì, è un gesto che può sembrare molto anacronistico da chi osserva da fuori. Ricordiamo che però la figura di Stalin è sempre stata una figura per la Russia, anche lì ovviamente molto controversa. A seconda dei sondaggi abbiamo potuto osservare che negli ultimi anni c'è stata un po' una rivalutazione tra virgolette in positivo della figura di Stalin, perché secondo alcuni sondaggi condotti di recente, condotti nel 2023, la figura del leader sovietico è stata addirittura classificata al terzo posto nell'indice di gradimento tra i leader storici della Russia, dopo Pietro il Grande e Caterina II. Ovviamente sono tutti sondaggi che devono essere presi con le pinze, che devono essere contestualizzati, perché poi se si va a leggere bene ci si rende conto che chi lo valuta positivamente sono soprattutto coloro che hanno magari una fascia d'età molto, molto diciamo dai 60 anni in su, un reddito medio-basso, mentre magari tra le fasce più giovani c'è una rivalutazione tra virgolette in negativo o comunque molto più contestualizzata di questa figura storica, quindi bisogna andare a vedere un po' tutte le varie sfumature, però questo ci dà l'idea che la figura di Stalin, soprattutto nel periodo storico che stiamo vivendo, probabilmente da alcuni è vista come una figura che ha reso grande la Russia, pur con tutte le contraddizioni, ovviamente con tutte le tragiche conseguenze che ci sono state, però in questo periodo in cui la Russia sta cercando di riaffermarsi come potenza, la figura di Stalin è sicuramente per alcuni una figura tra virgolette faro tra le figure storiche che hanno permesso alla Russia di farsi conoscere e riconoscere nel mondo come una grande potenza. Quindi probabilmente fa parte di questa strategia. È una carta che viene giocata, come ricordava Giovanni Savino, molte delle iniziative di costruzione di statue e monumenti sono state iniziative portate avanti per lo più da privati, però comunque è una carta che all'occorrenza viene giocata per sottolineare il ruolo della Russia come grande potenza nel mondo.
A questo proposito, un articolo del Post della settimana scorsa citava dei sondaggi secondo cui quasi 2/3 della popolazione sarebbe a sostegno della figura di Stalin, e recentemente un consigliere del presidente di Putin ha sostenuto che l'Unione Sovietica in realtà esiste ancora, lo scioglimento sarebbe da considerarsi nullo a causa di un errore procedurale. Quanto questo, diciamo, questa ferita, questa cesura che c'è stata tra l'Unione Sovietica e quello che è seguito, entra in gioco anche in questa nostra riflessione riguardo alla figura di Stalin, Lucia Bellinello?
Beh, sicuramente l'interpretazione che c'è in Occidente per quanto riguarda il crollo dell'Unione Sovietica è un'interpretazione molto diversa rispetto a quella che molti russi hanno del crollo dell'Unione Sovietica, perché ha comportato tutta una serie di complicazioni, tutta una serie di stravolgimenti economici, sociali, politici ovviamente, che hanno pesato fortemente non solo sullo sviluppo storico ed economico della Russia, ma anche sulla percezione stessa che i russi hanno avuto e hanno tuttora di quel fattore storico lì. Sicuramente non c'è una visione positiva di quello che c'è stato, tant'è che la figura di Gorbaciov che in Occidente viene esaltata, viene vista in maniera molto positiva, buona parte dei russi non hanno un'opinione così positiva nei confronti della figura storica di Gorbaciov. Quell'intervento che c'è stato riguardo al fatto che l'Unione Sovietica dovrebbe essere ripristinata perché appunto il processo legale non è stato fatto così come si doveva, credo che debba essere interpretato più come una speculazione, come una provocazione, non credo che possa avere seguito. Certo, è molto indicativo di quelli che sono gli umori che si respirano oggi all'interno della Federazione Russa, di questa volontà di ricostruire quantomeno la percezione di quella che era la grande potenza dell'Unione Sovietica, che dovrebbe riflettere un po' quella che vuole essere la grande potenza che dovrebbe essere la Russia di oggi. Credo che debbano essere prese un po' con le pinze queste affermazioni, queste voci che ogni tanto si alzano, che però un po' si perdono in quello che è tutto il processo di guerra, di negoziati che stanno avvenendo sotto i nostri occhi in questi giorni.
E Giovanni Savino, com'è percepita la politica russa all'interno degli altri stati che furono membri dell'Unione Sovietica? C'è timore di un ulteriore tentativo d'espansione, che è quello, insomma, che per certi versi qualcuno ha letto, no, nell'attacco che è avvenuto nei confronti dell'Ucraina?
Certo, esiste un problema di percezione. È molto visibile ad esempio nei paesi baltici, soprattutto in Estonia e Lettonia, un po' meno in Lituania, riguardo a quella che può essere vista, che viene letta come una politica revanscista da parte russa, che vorrebbe riaffermare il proprio controllo. E tra l'altro vi è un'interpretazione, spesso anche con toni un po' particolari, della Russia come l'eterno nemico pronto ad espandersi in ogni sua incarnazione, in ogni suo avatar, sia esso l'impero zarista, l'Unione Sovietica o la Federazione Russa di oggi. È chiaro che questi timori possono essere comprensibili, sono timori dovuti anche a quello che è ormai il terzo anno consecutivo di guerra in Ucraina. Quanto questi timori possono avere una base sul fatto che la Russia possa attaccare questi paesi dall'oggi al domani è tutto da vedere, ma questa percezione ha un peso sia per quanto riguarda la politica europea riguardo la Russia, sia per quanto riguarda quella che è la percezione anche all'interno della Russia e da parte dell'establishment russo, di quelli che vengono visti come dei fastidiosi piccoli nemici, anche perché per Mosca il problema non è trattare con Tallinn o con Riga, per Mosca si tratta con Washington e credo che questo sia sempre più evidente anche da com'è la condotta rispetto a quelli che sono i negoziati da avviare con l'Ucraina.
Savino, oltre alla statua di Stalin e alle dichiarazioni che in parte appunto abbiamo anche citato, ci sono altre strategie intraprese dal governo russo per rinforzare questa rinnovata immagine della Russia? Perché di fondo stiamo parlando anche di questo, dell'immagine che la Russia cerca di dare di sé.
Ma di sicuro sulla ricostruzione del passato, nella volontà di declinarlo in una sorta di teleologia che porta da Vladimir a Vladimir, ovvero dal principe Vladimir di Kiev a Vladimir Putin, vi è una strategia ben precisa, una strategia che mette insieme personaggi e momenti storici assai diversi, Ivan il Terribile, Pietro il Grande, Alexandr Nevskij e Stalin, Putin e Piotr Stalipin e così via, e che nel corso degli anni si è tramutata anche in una vera e propria rappresentazione a vari livelli. Noi abbiamo in 52 città della Russia un'esposizione museale chiamata Rossiya Moja Istoria, la Russia è la mia storia, curata dal Consiglio per la Cultura del Patriarcato di Mosca, e questo fa dimostrare anche come riguardo le politiche storiche tra le autorità russe, ma vi sia quantomeno la Chiesa ortodossa e la società di storia militare della Russia, che è capitanata da Vladimir Medinsky, il capo delegazione russo oggi a Istanbul e consigliere per gli affari culturali di Putin, che fa in modo di fornire una versione della storia della Russia come una versione di grande potenza che si basa sulle vittorie militari, per cui ad esempio nell'Unione Sovietica, qui bisogna fare attenzione, non viene recuperato l'aspetto, diciamo così, geopolitico di grande potenza, tutti quelli che sono gli altri aspetti che possono fare appello all'uguaglianza sociale, seppur retoricamente, alla condizione femminile, per dirne un'altra, e così via, vengono espunti da questo discorso. Tra l'altro, cosa interessante, uno dei consiglieri di Putin, come le ricordava, ha parlato della questione giuridica dell'Unione Sovietica, e questo anche fa parte delle rappresentazioni del passato. In Occidente pochi sanno che esiste in Russia un movimento di cittadini dell'Unione Sovietica che rifiuta ogni tipo di rapporto e di interazione con le autorità russe. Questo movimento è stato dichiarato estremista e ci sono suoi esponenti che in questo momento scontano vari anni di prigione, per cui la prima reazione che c'è stata in Russia riguardo a queste parole è stata: ma allora quelli che sono i Grajdan SSSR, ovvero i cittadini dell'Unione Sovietica, dovrebbero essere liberati? Ovviamente nessuno ci pensa, però questa ricostruzione del passato è tutta volta in chiave di grande potenza, di anche far passare l'idea che la Russia debba essere sempre una potenza autoritaria e che abbia sempre un nemico contro cui combattere, preferibilmente dall'Occidente.
Lucia Bellinello, in apertura citavo il suo podcast Transib, una delle ultime puntate è fra l'altro dedicata alla festa della vittoria, ovvero l'anniversario della vittoria dell'Unione Sovietica sulla Germania nazista, e quest'anno peraltro è stata l'ottantesima ricorrenza di questa festa. Cosa possiamo dire di questo tipo di celebrazioni e quanto sono importanti?
L'anniversario della vittoria, che si tiene tutti gli anni il 9 maggio, è una delle feste più grandi e più sentite nella Russia moderna, insieme alla festa di Capodanno, perché ricordiamo che il Natale ovviamente ortodosso, ha perso peso durante il periodo sovietico ed è stato in qualche modo sostituito a livello di celebrazioni dalla festa del Capodanno. Oltre alla festa del Capodanno, la festa del 9 maggio è la festa più attesa, più sentita e anche più partecipata da parte di tutti. Se fino a qualche anno fa era una ricorrenza che serviva per ricordare l'impresa eroica dei nonni, dei padri, dei bisnonni che avevano combattuto, che avevano difeso l'Unione Sovietica, ecco, purtroppo questa festa è stata nel corso degli ultimi anni strumentalizzata per un progetto superiore, se vogliamo così dire. Io quando vivevo in Russia ovviamente ero lì, ero a Mosca, e tutti gli anni vedevo sfilare queste colonne di carri armati, queste colonne di mezzi corazzati che fanno letteralmente tremare la terra quando passano per le vie centrali di Mosca. Una cosa che mi ha sempre sorpreso e che io ho sempre guardato con estremo sospetto, mi faceva venire la pelle d'oca, è come in questa festa sono sempre stati coinvolti anche i bambini, bambini piccolissimi che fin dalla tenera età venivano vestiti con le uniformi militari, il cappellino dell'Armata Rossa, magari qualcuno imbracciava per gioco dei fucili giocattolo. Ecco, se fino a qualche anno fa, in tempi insospettabili, era una sorta di, passatemi il termine, non è il termine più corretto, però era una sorta così di festa in maschera, proprio per commemorare, elogiare coloro che avevano dato la vita per difendere la patria. Ricordiamo che in quasi tutte le famiglie purtroppo c'è un caduto che ha combattuto durante la Seconda Guerra Mondiale ed è morto, ha perso la vita o comunque è rimasto terribilmente ferito. Ecco, l'immagine di questi bambini che ancora oggi vengono giocano alla guerra ha assunto un carattere purtroppo premonitore e terribilmente agghiacciante, perché se fino a qualche anno fa era semplicemente un gioco, oggi vediamo che i combattenti della cosiddetta operazione militare speciale entrano nelle scuole, insegnano come si fa la guerra, proprio perché sembra quasi che si voglia preparare le nuove generazioni a combattere. Quindi secondo me l'aspetto dei bambini in questa festa è l'aspetto più interessante, forse più inquietante.
Giovanni Savino, ci avviamo verso la conclusione di questo, di questo nostro dibattito, di questo nostro confronto. Lascio a lei la conclusione, le chiedo di, insomma, di essere sintetico, proprio riprendendo anche questo timore, questa osservazione di Lucia Bellinello.
Sì, noi abbiamo assistito nel corso degli anni a una trasformazione della festa della vittoria sovietica sulla Germania nazista e le potenze dell'asse in una celebrazione della festa delle armi russe, che assume anche dei contorni inquietanti di merchandising, per cui ci sono i bambini vestiti da soldato, c'è tanta paccottiglia kitsch che viene venduta di tipo militare, anche bottiglie di vodka, prodotti alimentari e così via, e questo ha contribuito a creare in una fascia della popolazione, che poi è quella direttamente coinvolta nell'operazione speciale militare, come viene chiamata la guerra in Ucraina, un senso di continuità rispetto al passato. Ecco, la costruzione del passato e la scomposizione e ricomposizione che viene effettuata oggi da parte del regime di Putin serve proprio a quello, serve a dare un'idea di legittimità, un'idea di continuità, facendo vedere come quella che oggi è un'atroce guerra in Ucraina sia parte di una missione storica che va indietro di moltissimi secoli, messa su Mosca, e questo è abbastanza inquietante.
Lucia Bellinello è d'accordo?
Sì, sono assolutamente d'accordo. Purtroppo certi simboli che fino a qualche anno fa erano puramente così commemorativi, al giorno d'oggi vengono utilizzati e strumentalizzati per dei progetti più grandi, progetti che ricordiamo nascono da delle preoccupazioni che forse in Occidente si sono, alle quali si è dato poco peso, no? E alle quali forse bisognerebbe osservare di più, capire che cosa preoccupa, che cosa spaventa, no? Questa grande Russia, proprio per cercare di capirci meglio, di riaccendere il dialogo, capire le preoccupazioni e i timori degli altri, per ripartire da un dialogo che sia un dialogo costruttivo di riavvicinamento. Questo è il mio augurio.
E noi siamo partiti da una nuova statua di Stalin nella metropolitana di Mosca, è la notizia da cui è partita la nostra chiacchierata e il nostro approfondimento a due voci di oggi. Ci siamo occupati del ritorno di Stalin nell'immaginario della Russia contemporanea, ma non solo di questo. Io ringrazio la collega Lucia Bellinello, che, lo ricordo ancora una volta, collabora con il quotidiano Domani e il settimanale L'Espresso, gestisce inoltre il podcast indipendente TransSib, e saluto anche Giovanni Savino, ricercatore di storia contemporanea all'Università di Napoli Federico II. Grazie per essere stati con noi.
Grazie.
Grazie.
Le 12:59 minuti, mancano davvero pochi secondi al radiogiornale. Alphaville si chiude qui da parte mia. Caro saluto a tutti e tutte voi all'ascolto. L'appuntamento è per domani in diretta a partire dalle 11 in avanti. Fra poco le notizie, e a seguire concerto.ch. Saremo in compagnia di Claudio Farinone.